La pulce nell'orecchio inizia la sua 3 ore e 30 minuti di pungolature, inseguendo direzione e traiettoria un po' fuori la rotta tracciata dall'attualità della settimana, tentando di riassumere appunto quel che è successo in questa settimana.
E lo facciamo traendo dal mare magnum dell'attualità alcune letture, approfondimenti. Il nostro tentativo, certo irraggiungibile di questi tempi, è di vederci più chiaro e di sentirci più chiaro.
Una prima ora composta da editoriali, notizie della settimana, lette o rilette, con un ospite che oggi è Alessandro Trivilini.
Ingegnere informatico che si occupa di sicurezza, nuove tecnologie, investigazioni digitali, docente e ricercatore al Dipartimento Tecnologie Innovative della SUPSI e anche responsabile del servizio informatica forense della SUPSI.
Buongiorno, benvenuto, grazie, ci ha raggiunti, immaginando tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che sono con noi con la pulce nell'orecchio, ben arrivato.
Grazie mille, buongiorno a voi e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
Allora, lei in alcune interviste ha detto: la mia storia è semplice ma difficile da assemblare. Io e Elena ci siamo dette l'ospite perfetto per la pulce nell'orecchio, là dove c'è un po' di complicanza.
Sì, oppure incertezza, oppure qualcosa che non è ben definito, per cui va esplorato, va approfondito con curiosità, coraggio, sperando che poi alla fine di quel viaggio tutto possa andare bene. Quindi il mio percorso è stato un po' così.
Bene, intanto il finale per ora è buono, no? Mi sembra. Comunque, detto della prima ora con Alessandro Trivilini, le notizie della settimana, poi la seconda ora che è fatta di rubriche. Oggi parleremo di attualità della Svizzera tedesca e di storia di ghiacci, storie di climatologi della Svizzera e della Groenlandia.
E poi la terza ora dedicata al tessuto aziendale imprenditoriale della Svizzera. Oggi entriamo in un'azienda che produce protesi ortopediche a Sant'Antonino.
E così dopo 3 ore arriviamo a mezzogiorno, ormai lo sanno tutti che a questo punto la pulce si mette il grembiule e così cerca la chimica in cucina. E si parlerà di gusto amaro, dolce e di evoluzione del gusto.
Benvenuti quindi, benvenuti alla pulce nell'orecchio di questo sabato 19 di novembre. Benvenuti da Maria Piabelloni, Elena Caresani, in regia tecnica Iari Salvagno e al centralino Michela De Perdrini.
Ascoltiamo gli U2 con Angel of Harlem e poi andiamo con la prima notizia ripresa dalla settimana. Buon ascolto su Rete 1. Nella prima parte della Pulce nell'orecchio prendiamo notizie che ci hanno colpito durante la settimana e le commentiamo con un esponente del mondo della cultura. Finora avevamo avuto, diciamo, rappresentanti delle scienze umane e invece abbiamo voluto invitare, con piacere lui ha accettato, una rappresentante del mondo scientifico, Alessandro Trivilini, che è ingegnere informatico. Quindi siamo abbastanza curiosi di sentire quale chiave di lettura può avere una persona con appunto un altro tipo di formazione. Cominciamo dalla prima, Maria Pia.
Allora, il primo editoriale della Pulce nell'orecchio lo vorrei dedicare ad un'osservazione che così mi sono impegnata a fare questa settimana, che ci rivela in un certo senso una scomoda verità. Leggo alcuni passaggi da articoli di giornale. Un altro tragico episodio della sanguinosa guerra. Un altro spiacevole fraintendimento della tragica questione migratoria. Frasi che davvero leggiamo ogni giorno, soprattutto di questi tempi, e che cosa ci dicono? E beh, a me non dicono nulla, davvero nulla, se non che il linguaggio, il lessico, le parole usate che per gli scambi verbali, anche tra capi di Stato, per parlare di cose molto ma molto gravi, si sta trasformando in una sorta di terapia da gocce valeriana per addormentarci meglio, per non farci sentire troppo coinvolti in quello che succede a due passi da casa. La cosa peggiore, secondo me, è che lo stesso linguaggio viene anche riportato da molti media, togliendo così il ruolo fondamentale della stampa, che è quello proprio di indagare, di andare a fondo e a volte anche di indignarsi. Allora indigniamoci, gente. Ogni giorno che non abbiamo chiarito i dubbi di questo mondo storto che spinge verso un piano sempre più inclinato con la complicità di tutti quelli che invece di chiarire coprono. Era capitato lo stesso, qualcuno se lo ricorderà, era capitato lo stesso ormai 20 anni fa, quando un certo Al Gore, presentando la sua scomoda verità, un documentario per informare il mondo sui pericoli del riscaldamento globale, fu messo simpaticamente a tacere come fosse un esaltato. Oggi prendiamo atto che la terra brucia, che il modo di vivere ad eccessi e a deforestazioni ha violentato la terra, lasciando i poveri del Corno d'Africa morenti di fame e di sete. Spiacevole situazione, scrivono i giornali. Dramma preannunciato. Anche per i corpi torturati scoperti in questi giorni a Kiev abbiamo un bel linguaggio. Tristi effetti collaterali della guerra. No, io dico, sono giochi di parole queste, per non farci sentire quel che accade davvero. Sì, la verità è spesso scomoda, dolorosa, ma dobbiamo andarla a cercare, soprattutto in questo momento storico così complesso, caotico, dove rischiamo davvero di essere vittime di una propaganda, di una pubblicità, dove la manipolazione del nostro pensiero è pratica corrente. C'è un solo antidoto, credo, ed è quello di porsi domande, di fare domande, perché se la verità, seppur scomoda, ce l'andiamo a cercare, scopriamo cose. Così hanno fatto i giornalisti, ad esempio, che recuperando tutte le email inviate dalle navi ONG Ocean Viking hanno confermato che per 15 giorni né Italia né Malta né Libia avevano mai risposto ai numerosi dettagliati documentati appelli di soccorso. I governi hanno sempre negato di averli ricevuti, eppure ci sono, i giornalisti li hanno trovati. Un'altra inchiesta ha portato alla luce scambi di conversazioni tra scafisti libici e il tono era: se vi sono problemi buttateli a mare, buttateli indica persona, essere umano in fuga da carestia o guerra. In Francia un giornale ha pubblicato in questi giorni registrazioni tra due guardiacoste sulla Manica. Non penserete mica che vi veniamo a salvare, si sono detti tra ufficiali pagati per salvare persone in caso di pericolo. Eh sì, il mondo va così, ma potrebbe andare meglio, credo. Cerchiamola allora la verità, un suo brandello almeno, cerchiamo di capire chi abusa di chi, cerchiamo di capire di chi è quel missile famoso esploso in Polonia martedì 15 novembre. Cerchiamo davvero di capire cosa è successo al di fuori di una narrazione tra Russia e Ucraina, al di fuori della propaganda che la guerra detta ogni giorno, ma che confonde anche ogni giorno. Siamo andati sulla Luna, siamo andati su Marte, abbiamo le foto dei pilastri della creazione della vita, abbiamo mappato il genoma umano e non riusciamo oggi a capire di chi è il missile esploso martedì di questa settimana. Non riusciamo a porre le basi per dei seri negoziati di pace. Io non ci credo, un po' mi indigno. Mio padre mi diceva: volere è potere, ma ahimè, credo che il mondo si sia rovesciato. Oggi potere fa rima con faccio tutto quel che mi pare e ciao.
Ecco, Alessandra Trivillini, dal punto di vista scientifico queste sono cose che insomma lasciano un po' interdetti, non c'è, diciamo, la voglia di trovare una prova.
Sì, ma è interessante perché la scienza in questo mondo che cambia con così tante variabili, alcune conosciute, storiche, altre nuove, pensiamo al ruolo delle tecnologie che con la capacità di persuasione, di condizionamento, di stereotipare il linguaggio e di condizionarlo in un certo modo, la scienza ha come principio quello di, o come scopo di non dimostrare ciò che è vero, ma ciò che temporaneamente non è falso. E questo pone gli scienziati, che hanno il compito di studiare, di approfondire, di mettersi costantemente in condizione di scoprire, di capire, di cercare l'autorevolezza dell'oggetto che studiano, ognuno nel suo ambito, per cui non ci potrà mai essere una verità assoluta, ma ci possono essere pezzi di informazione attraverso risultati scientifici. E qui lo dico dal mio punto di vista dell'informatica forense, oggettivamente riproducibili nel tempo, quindi valida da un punto di vista oggettivo e non soggettivo. Non posso dire questa cosa è vera perché io credo in questa cosa, ma devo dire questo evento è successo in questo modo perché ho le prove che in qualsiasi momento chiunque abbia le capacità può riprodurle e arrivare allo stesso risultato.
Però hai detto una cosa che a me suona abbastanza nuova: dimostrare una cosa temporaneamente non è falsa, no? Se ho capito bene, mentre a me sembrava che la scienza dimostrasse la realtà allo stato delle conoscenze.
No, allo stato delle conoscenze nel momento in cui arriva a confutare un risultato, quello che dicevo prima, quindi a tutti gli elementi ha investito tempo, risorse, competenze, collaborazioni per arrivare a dire che questo microfono è fatto in un certo modo, e quindi dal momento in cui riesce a riprodurlo nel tempo, in qualsiasi momento, nessuno potrà mettere in discussione che questo non sia un microfono, a meno che abbia degli altri elementi per dimostrare che se lo giriamo in forma orizzontale e gli mettiamo due ruote può diventare un antennino, può diventare qualcosa che collegato alla rete serve a fare dei trasporti, quindi cambia un po' la prospettiva di osservazione. Ma è quello che abbiamo successo, pensiamo durante il Covid, molte persone, perché poi c'è il linguaggio lì, no? Molte persone vedevano la TV due medici litigare. Ogni medico aveva una sua tesi.
Ha ragione, sì.
E la persona comune dice, ma cavoli, io vado dal medico prima di andare su Google e mi rivolgo al medico perché ha l'autorevolezza, anche l'autorità, la competenza per darmi delle risposte. Ma se in TV li vedo litigare, allora tutti e due i medici, e poi si fa, e qui è l'errore di tutto l'erba un fascio, la scienza, la medicina, non vale più niente. E quindi gran parte delle persone vanno in Google, finiscono poi in quei siti della discarica dei complotti difettosi, per cui credono invece lì di trovare la verità assoluta che non esiste. Invece la scienza vuole proprio questo, vuole creare il confronto tra due punti di vista verso un problema, per cui non c'è quello giusto e quello sbagliato, ma ci sono punti di vista che, se ci sono gli elementi giusti...
Abbiamo in sottofondo qualche suono, cioè linea che è entrata.
Forse quello che stiamo dicendo sta disturbando qualcuno, perché effettivamente questa importantissima lettura del fatto che laddove c'è una confusione, laddove c'è qualcosa di non comprensibile, di non confermato, l'unica via è quella di destrutturare e ricomporre per trovare i pezzi, come diceva lei, che sono non falsi.
Sì, o che sono almeno temporaneamente, in cui è possibile, almeno in quel momento, allo stato dell'arte, dimostrare che sono reali, quindi hanno una loro autorevolezza, una loro veridicità, se parliamo di linguaggio e di informazioni. E questo però preclude una forma mentis, una volontà di prendersi il tempo, di approfondire, di fermarsi e di non prendere come oro colato la prima informazione che leggo su un sito, la prima trasmissione che ascolto la radio, che vedo in TV, ma il mondo, questi cambiamenti, le variabili di cui parlavo prima, stanno chiedendo, secondo me, alla natura dell'essere umano di mettersi in discussione, e forse non tutti ne sono disposti.
Intanto questo disturbo che avevamo prima, sapete che cos'era? Era uno dei nostri computer che è andato in play su un video, su una qualche cosa, magari la nostra televisione, probabilmente perché il computer ci ascoltava.
Ha detto, no, questi cercano la verità, no? La pulce nell'orecchio comincia già a disturbare. Siamo solo alla quinta puntata
e siamo solo alle 9:21, ma adesso c'è un brano musicale di Paola Turci intitolato Questione di sguardi
o di verità.
Voglio solo che ti perdi, non ti chiedo quanto resterai, no, né promesse né ricordi. Non è quello, oh no, lo sai, un minuto per averti, un saluto quando te ne vai, poi quando passa questa notte, come un sogno passerai, che domani è tardi, che adesso è sì, sì, per come mi parli, tu perché siamo qui, è questione di sguardi, è una
da Pulce nell'orecchio e al momento della sua seconda notizia scelta in redazione Elena.
Pochi giorni dopo avrebbe compiuto 23 anni, voleva diventare avvocata ed era contenta perché era appena stata ammessa all'università. Invece Amina è morta in ospedale a Teheran dopo aver preso un sacco di botte dalle forze dell'ordine solo perché non portava il velo in modo corretto. Questa settimana sono trascorsi 2 mesi da quel giorno, era il 16 settembre. Le manifestazioni in segno di protesta per la sua morte sono iniziate subito e non sono ancora terminate. Nel frattempo sono morte oltre 300 persone in seguito alla repressione violenta delle autorità iraniane. 14.000 sono state arrestate ed è stata spiccata la prima condanna a morte per un manifestante. Qualcuno ha contato anche quante volte è stato usato l'hashtag Marsha Amini. Sinceramente non ho capito se solo in Iran o in tutto il mondo, comunque si tratta di 80 milioni di volte, a dimostrazione di quanto questo episodio, come le successive brutalità, abbiano toccato la gente. La sfida al regime ormai è aperta. Per approfondire l'argomento consiglio la lettura o l'ascolto su RSI News dell'analisi di Riccardo Redaelli raccolta da Alex Ricordi. Redaelli è docente alla Cattolica di Milano e direttore del Centro di Ricerche sul Sistema Sud e il Mediterraneo Allargato. Il titolo è «In Iran nulla sarà più come prima» ed è stato pubblicato ieri. Ne riporto un passaggio. Ciò che colpisce è che stavolta a protestare non sono solo quei giovani universitari, espressione della borghesia iraniana. Stanno infatti manifestando con grande forza anche ragazzini delle scuole secondarie che non appartengono all'elite economica del paese. Anche questo aspetto dà la misura di quanto sia generalizzato lo scontento e la non sopportazione di queste regole sociali. Scendono così nelle piazze anche giovanissimi di 13, 14, 15 anni che non hanno le accortezze e le paure dei loro genitori. Essi, proprio perché il paese versa in una grave crisi, non vedono un futuro dinanzi a loro e sono quindi disposti a correre il rischio, a scontrarsi con la reazione del regime. Qui finisco la citazione di Redaelli, RS News, lo ricordo. Allora, questa settimana le manifestazioni si sono intensificate perché in Iran i manifestanti hanno convocato 3 giorni d'azione per commemorare il novembre di sangue, quando nel 2019 centinaia di persone rimasero uccise mentre protestavano contro il rincaro della benzina. E questa settimana la storia del velo si è ripetuta. In centro a Teheran, mercoledì, le forze di sicurezza iraniane hanno picchiato una donna in metropolitana perché non lo portava in modo corretto. Gli stessi hanno poi aperto il fuoco sulla gente che scappava verso le uscite e stavolta tutto era testimoniato da riprese video che stanno facendo il giro del mondo. Non si sa come stia la donna, come le persone che scappavano né quante altre abbiano subito le stesse violenze senza telecamere accese.
Alessandro Trivillini, quindi con lei una reazione a questa situazione in Iran che da protesta è ormai divenuta rivoluzione e il regime teocratico, ormai l'abbiamo visto tutti, non avendo altri argomenti, ha deciso di iniziare a sparare. Questo è il linguaggio che hanno deciso di anche di incarcerare le persone.
Sì, il linguaggio sta subendo un'escalation, diciamo, una progressione verso la violenza, che sia verbale, che sia fisica o di altra natura, anche attraverso l'uso delle tecnologie, perché si può sparare anche con un insulto, si può sparare con un'offesa, si può sparare usando questi strumenti in modo molto profilato e mirato, ma proprio perché è un sintomo di un malessere globale in cui la natura dell'essere umano deve confrontarsi con la capacità di non voler più perdere qualcosa, qualcosa di storico che aveva dei valori costruiti nel tempo, non ha la volontà di confrontarsi con altre realtà, dove invece le nuove tecnologie hanno un ruolo determinante. Avete detto voi, i giovanissimi hanno preso parte a questa protesta, cosa che non era mai successa, ma non che i giovanissimi di un tempo fossero diversi, migliori o peggiori, ma oggi hanno gli strumenti e grazie alle nuove tecnologie queste situazioni possono essere portate alla luce, possono essere condivise in forma positiva e quindi la solidarietà poi che ne emerge può diventare un veicolo di traino, ma se gestito male il linguaggio poi diventa subito e facilmente violento e va ad aumentare la violenza che già sul posto le persone subiscono. Pensiamo a paesi dove c'è poca libertà, c'è poca democrazia. Se poi le tecnologie vengono usate male, ecco che il linguaggio perde la sua forma, perde la sua, diventa retorico, diventa banale, diventa populista, proprio banale. E lì poi diventa anche falso, nel senso che è capace di condizionare le idee delle persone che vivono quei luoghi tecnologici e grazie a quelle piattaforme si avvicinano alla solidarietà di queste persone che invece fisicamente, personalmente subiscono qualcosa di grave, portano delle conseguenze sulla loro vita o perdono la loro vita. E quindi c'è un po' questa capacità dell'essere umano di fregarsene un pochettino, di non volersi prendere il tempo di approfondire per capire che bisogna mettersi in gioco. Il tempo ci sta chiedendo di prendere tempo.
Qui c'è una canzone di Kay intitolata Strange World che alla fine parla proprio di quello che stiamo dicendo, no? C'è una strofa che dice: in questo strano mondo la gente dice solo bugie. Dice tante altre cose, però questo testo, però insomma, tutto sommato è assai pertinente.
Sometimes I wonder why. Strange world, people kill, still no one hears their cries. Strange world, burn these thoughtless tears out of my eyes.
In questo mondo strano, in questo mondo sempre più difficile da intercettare, la tecnologia può dare una mano, può dare una nuova visione, ma naturalmente con una formazione, una preparazione, un approccio che sia dettato appunto da una conoscenza. Diciamo queste parole perché sono le parole che abbiamo condiviso durante questo brano con il nostro ospite Alessandro Trivilini, ingegnere informatico, docente e ricercatore al Dipartimento Tecnologie Innovative della SUPSI e responsabile del servizio informatica forense della SUPSI, un luogo di competenze che negli anni proprio si è distinto in Svizzera e non solo. Quindi vorremmo tornare su questo binomio, no? Tecnologia che da un lato apre, tecnologia che dall'altro può essere impiegata come strumento anche pericoloso.
Sì, l'errore che bisogna evitare guardando al futuro è di percepire la tecnologia non più solo come uno strumento, in parte anche intelligente, ma come qualcosa di autonomo al quale delegare la fiducia, quel sistema di valori, la fiducia, la trasparenza, per dire fallo tu, perché con un comando vocale tu mi puoi risolvere il problema, pensando ai motori di ricerca, no? Che usiamo tutti. Invece non è così. Sembra un paradosso, ma più si sviluppa tecnologia sempre più autonoma, pensiamo all'intelligenza artificiale, pensiamo che è straordinaria, ma più bisogna investire nell'allenare quel muscolo che si chiama cervello dell'essere umano, capace di dare delle regole a questa tecnologia autonoma. Perché se gli algoritmi non avranno dei cancelli, delle regole e delle persone preparate ad accoglierle nelle proprie case, nella propria realtà nuova digitale, e poi non bisogna stupirsi se le luci in casa si accendono e si spengono non più attraverso un interruttore per mia volontà, ma perché un algoritmo deciderà di farlo sulla base di regole che io non conosco. Il che potrebbe avere dei benefici, perché magari mi riduce i costi, alla fine del mese dico cavoli, l'algoritmo mi ha fatto risparmiare, però perdo il controllo. E perdere il controllo guardando a una società che tende ad andare verso uno stato di polizia, guardiamo cosa succede nei paesi attorno a noi, e di solito quello che succede attorno a noi dopo 2, 3, 4 anni arriva anche da noi come ondata di cambiamento. E visto che la Svizzera ha sempre trainato l'innovazione, siamo un paese economicamente stabile, evoluto, quindi attenti alla formazione, a quello che ci circonda per natura, perché siamo sempre sollecitati, vale la pena adesso più che mai. Negli ultimi 50 anni abbiamo investito nello sviluppo tecnologico, nel progresso, adesso bisogna investire negli aspetti antropologici dell'essere umano, dobbiamo preparare le persone ad accogliere questa tecnologia per evitare che sia lo smartphone a usare noi e non noi lo smartphone, detta in parole semplici e dritte al sodo.
Proprio molto perché chiara, direi,
la complessità tenderà ad aumentare quella tecnologica e non tutti saranno preparati. E l'errore che dobbiamo evitare è quello di percepire un cacciavite, per quanto moderno, efficace, come uno strumento che può risolvere tutti i problemi. È un cacciavite. Se conosco il problema e so che c'è il cacciavite che ha certe funzionalità, sono in grado di prenderlo quando mi serve, utilizzarlo e riporlo. Altrimenti avrò delle aspettative sempre alte, però devo mettermi in condizione che la ricerca della verità, tornando all'inizio, potrebbe essere davvero molto difficoltosa.
Alessandro Trivilini, normalmente agli ospiti che ci vengono a trovare in studio commentando le nostre notizie, chiediamo anche di raccontarci qualcosa di quello che l'ha colpito durante la settimana.
Ma io non capisco nulla di politica, perché sono uno scienziato e ne sto ben lontano, però è interessante vedere le dinamiche, questo cambio di paradigma tra destra e sinistra, ideologico, che sta succedendo un po', questi dibattiti, questi scontri, pensiamo ai migranti, un approccio verso la gestione dell'essere umano ancora, considerandolo come un elemento che scappa da un paese che ha problemi, arriva in un paese dove può forse trovare una parvenza anche solo temporanea di salvezza, però viene gestito come un oggetto, perché ci sono degli interessi a monte, ancora una volta, ideologici appartenenti a settori politici diversi, ma mai nessuno mette al centro, diciamo, l'essere umano. E questo, secondo me, è interessante perché fa capire un po' in che direzione stiamo andando. C'è una corrente che sta cambiando un po' attorno a noi. Ripeto, io credo che stiamo andando verso un mondo dove vige sempre più la presunzione di colpevolezza e non più di innocenza. Ognuno deve costantemente dimostrare di non aver preso parte a un incidente, di non essere colpevole. Questa fragilità è un po' dilagante e in questi fenomeni che stanno cambiando a spinta, a propulsione politica, pensiamo alle elezioni di midterm americane, pensiamo a quello che è successo in Italia con un governo completamente inaspettato, pensiamo alla crisi con Macron che in Europa sta cercando di tenere la leadership ma di fatto la sta perdendo. Ecco, questi cambiamenti strutturali secondo me faranno nascere qualcosa di nuovo, e l'errore secondo me ancora una volta da non commettere, quello che a me incuriosisce, appassiona, è provare ad andare a cercare di interpretare nel mio piccolo queste dinamiche, ma non con le regole vecchie, perché un fenomeno nuovo non può essere codificato completamente con le regole di un sistema vecchio. È come se volessimo mettere un cubo in una sfera. Quello che esce non è più un cubo, non è una sfera, e descrivere che cos'è è difficile a una persona che vuole studiare parallelepipedi, ecco.
Tutto questo a supporto di un elemento che trovo importantissimo, ovvero che è il seguente. Lei giustamente diceva: evitiamo che la tecnologia usi noi, ma lei con le sue parole ha ricordato una cosa fondamentale. Dietro la tecnologia, dietro l'informatica, dietro le scienze forensi che lei pratica quotidianamente, c'è l'uomo, c'è la testa, c'è la ricerca, ci sono le domande, quindi l'uomo è sempre al centro. Quindi non dimentichiamoci, cioè, non è un apparecchio che se ne va in giro e ci circonda, ma è tutto introdotto e dettato dalla mente umana.
Assolutamente, sia per chi genera problemi, che la usa male, ma soprattutto chi è chiamato a risolverlo. I nostri casi, io nel mio gruppo 10 persone straordinarie, i casi complessi, pensiamo per esempio alla pedopornografia, a cui siamo stati chiamati a dare supporto alle autorità giudiziarie in passato, li abbiamo risolte non perché avevamo una piattaforma al quale collegare dei dispositivi e premendo un bottone veniva fuori questa persona ha commesso questo reato oppure no. Quindi le prove utili poi agli inquirenti per fare le loro deduzioni. Ma abbiamo lavorato in squadra attraverso il metodo scientifico, attraverso la parte sistematica del metodo, la forma mentis scientifica, in cui approcci diversi di ingegneri diversi hanno portato a una soluzione originale, inaspettata all'inizio delle investigazioni, che è stata utile poi agli inquirenti per arrivare a trovare quei nomi determinanti utili a loro per fare un passo in più. Ecco, l'originalità della soluzione non potrà, speriamo mai, dipendere da una piattaforma, ma davanti a quella piattaforma ci deve essere un essere umano, non dico preparato e specialista, ma quantomeno curioso nel dire, prima di premere un bottone, ma cos'è che succede dietro questa macchina? Banalmente, quante persone usano Google premendo il bottone o dando comandi vocali per fare delle ricerche, ma non si pongono il problema di come Google fa a trovare le informazioni che arrivano allo schermo? Questa è una domanda esistenziale, però che apre un mondo incredibile.
Io ancora mi chiedo come funzioni il telefono.
È una cosa complicata. Funziona, la uso, quello che diciamo
pragmatismo.
Tutti. Pragmatismo.
Ma
quindi,
consapevole.
Sì, certo.
Esatto, non deresponsabilizziamo.
Non deresponsabilizzato. Quante cose da raccontare ancora con Alessandro Trivillini, ma prima ascoltiamo Peter Gabriel con Sledgehammer. We'll be right back. Sono le 9.45 minuti, Rete 1, abbiamo ancora alcune notizie della settimana che ci piacerebbe riportare un po' personalizzate
e condividere con il nostro ospite. Allora, la prossima ci viene dalla Svizzera francese, dove il tema del suicidio assistito negli ospedali e case anziani è tornato d'attualità questa settimana, ampliando in un certo senso il campo del dibattito. Appunto, di questa settimana l'elemento originale è la diversità di approccio al suicidio assistito in ospedale e case anziane, e ci viene proposto da due cantoni in maniera appunto diversa, tra il calvinista Canton Ginevra ed il cattolico Canton Vallese. In Vallese il dibattito è più che mai acceso, a Ginevra le cose sono state chiarite definitivamente all'ospedale universitario, dove è stato dichiarato legale il suicidio assistito, sino ad ora permesso solo per casi gravissimi. Nel Canton Vallese invece un numero di persone attive nel settore della medicina geriatrica sostiene da tempo un preavviso positivo per l'integrazione ufficiale del suicidio assistito nelle case per anziani, ma un gruppo del Sì alla Vita vi si oppone in maniera davvero agguerrita, e quindi si dovrà andare ai voti. Mentre appunto all'ospedale universitario di Ginevra si è deciso ufficialmente di autorizzare il suicidio assistito, un po' sul modello già adottato dal Canton Vaud e dal Canton Neuchâtel anni fa, in Vallese invece il tema è ancora sul tavolo, con una divisione, va detto, anche tra Alto e Basso Vallese. Il Vallese francofono sostiene l'introduzione nella legge del diritto al suicidio assistito nelle case anziani. Oggi in Vallese, ma non solo in Vallese, anche in Ticino, non è possibile in tutti gli istituti per gli anziani morire per scelta. La commissione sanitaria del Gran Consiglio Vallesano ha pertanto proposto di stabilire una rigorosa equità tra tutti i residenti delle istituzioni. Ricordiamo che dal 2018 il diritto al suicidio assistito nelle case anziane e nelle strutture ospedaliere è garantito grazie ad una modifica appunto della legge sanitaria, ma poi ogni cantone gestisce autonomamente. Solo, e qui diciamo fino a qua sono i fatti e sono gli articoli di questa settimana della stampa della Svizzera francese, quindi un dibattito che si è riacceso nella zona francofona, e qua invece inizia diciamo la lettura più personale, e che mi fa dire che solo chi ha o ha avuto un familiare gravemente malato, solo chi misura la sofferenza sul proprio corpo, sulla propria mente, sa e dovrebbe potersi esprimere proprio sulla scelta di lasciare questo mondo. E quindi mi viene da dire: politici, medici, direttori di case anziani, preti, responsabili cantonali, chiedete ai familiari, chiedete ai pazienti cosa significa il terribile calvario imposto da certe malattie o infermità, chiedete a loro, perché la risposta sarà limpida, semplice e serena. Sì al suicidio assistito quando a vivere è solo la retta pagata dalle famiglie per mantenere in vita una persona che dalla vita era già stata strappata con ferocia per malattia o incidenti. Nessuna casa anziani potrà davvero curare o tenere in vita con dignità una persona trasfigurata nel corpo e nell'anima e nella mente da feroce malattia. E allora diamo dignità con l'interruzione della sofferenza, questo è rispetto della vita e dell'altrui persona. Non infliggiamo, se possibile, a persone debilitate atroci supplementari sofferenze. Lasciamo a loro almeno la libertà di scelta quando ancora lo possono fare.
Alessandro Trividini, le chiedo solo un minuto, magari una reazione a questa questione molto importante, morale, ma anche dal punto di vista scientifico.
Sì, il tema ovviamente è molto complesso e delicatissimo, però io credo che non può esserci una risposta che arrivi dalla scienza in modo assoluto, perché la vita non si può spegnere come un interruttore, zero o uno. E non può nemmeno però dall'altra parte arrivare da un punto di vista troppo morale, perché è complessa la moralità di una persona, perché ci sono le ideologie, ci sono le credenze, c'è la vita di una persona. Però al centro credo che sia fondamentale dare quella libertà e dare soprattutto alla sofferenza la dignità, perché anche la sofferenza ha la sua dignità, per cui dare l'opportunità a chi lo ritiene nella sua vita o delle persone care, appurate che lo siano davvero, quindi che non ci sono quegli interessi, che poi torniamo alla natura dell'essere umano che in quelle condizioni reagisce non secondo i principi nobili ma secondo altri interessi, di poter valutare caso per caso, perché alla fine l'essere umano è unico e prezioso e va valutato caso per caso, non si può generalizzare, la sofferenza è caso per caso, ognuno la vive a suo modo, ma secondo me deve avere la sua dignità.
Un altro punto di attenzione che è stato catturato dalla pulce nell'orecchio, Elena.
Si sta concludendo la conferenza sul clima, ancora senza accordi, ho controllato poco fa le notizie. Intanto, cosa è successo questa settimana lontano dal centro congressi di Sharm el Sheikh su questo argomento? Altre zuppe, purè, salse, pacchi di farina, sempre tutto rigorosamente vegano, sono stati lanciati su quadri famosi. Altri attivisti si sono attaccati alle opere con colla presa rapida e lo fanno perché dicono è l'unico modo per attirare l'attenzione sulla crisi climatica che stiamo attraversando e cercare di salvare il pianeta. Chiuse virgolette. Molti si indignano per queste azioni, ma di fatto se ne sta parlando, che è quello che i giovani attivisti vogliono. Pochi minuti fa è uscito sul sito rsi.ch un articolo intitolato «Bersagli degli imbrattatori, i musei si difendono» e si spiega in questo articolo quello che sta facendo la Svizzera italiana e il resto del paese per appunto proteggere le opere. Ora vorrei spostare l'attenzione su cosa succede alle opere, perché a volte ci si ferma ai titoli. Il primo episodio è del maggio scorso, quando la Gioconda di Leonardo, esposta al Louvre, ha ricevuto una torta in faccia. Vetro blindato, nessun danno all'opera e un effetto valanga su ogni mezzo di informazione ad ogni latitudine. E così è stato negli altri casi: Van Gogh, Klimt, Monet, appunto adesso Andy Warhol a Milano proprio ieri. Un po' meno bene è andata a certe cornici di valore e a certi pavimenti se ricoperti da moquette. Ma se scatta l'effetto emulazione e qualcuno di meno preparato tirasse ad un'opera non protetta. Nei musei, dunque, aleggia un certo nervosismo, i controlli sono più accurati sia all'ingresso che nelle sale, ne sono testimoni tutti quelli che in queste settimane sono andati a vedere una mostra. Di recente i direttori delle istituzioni museali più importanti al mondo si sono espressi collettivamente riconoscendo l'importanza di trovare soluzioni alla crisi ambientale, quindi comprendono i manifestanti, ma allo stesso tempo si dicono molto preoccupati perché applicare norme di sicurezza da aeroporto risulta molto difficile e anche costoso, oltre che fastidioso per i visitatori. Ma un'altra cosa, cosa succede alle mani di questi giovani che, dopo aver imbrattato un'opera, si attaccano nei paraggi con la supercolla per rendere più dirompenti le loro azioni, restare sul posto più a lungo e argomentare e rivendicare, perché poi questo fanno, sanno anche parlare. Dopo una o due ore la colla perde efficacia perché è concepita per materiali come metallo, ceramica, plastica, non per la pelle che è soggetta a sudorazione. La si rimuove abbastanza facilmente con acetone o olio, ma chiaramente questi prodotti al museo non sono lì a portata di mano. Poi restano irritazioni ed escoriazioni che, se non curate, possono portare a infezioni. Ovviamente qui c'è la didascalia da non provare a casa. In entrambi i casi ho finito col parlare dei giovani, sia nella prima notizia che in questa, perché ho fatto questa riflessione. Se un tempo le nuove generazioni chiedevano di essere ascoltate per avere un posto nella società del futuro, oggi i giovani chiedono semplicemente di averlo un futuro e di averlo in un mondo dove la natura è un'opera d'arte, è ancora un'opera d'arte, ossia ancora un'opera d'arte.
Lo è, ce ne abbiamo la prova ogni giorno. Alessandro Trevilini, atti così eclatanti, giovani attivisti che imbrattano l'arte in nome della tutela dell'ambiente.
Ma questi gesti secondo me sono comunque a prescindere da condannare, perché se torniamo al linguaggio non è il linguaggio giusto da usare per attirare l'attenzione, per esprimere fondamentalmente un disagio, perché alla base, guardando alla luna e non al dito, hanno colpito i musei, perché comunque attorno ai musei ci sono opere che hanno un valore e sanno benissimo che quelle opere con quel valore può attirare l'attenzione, non può passare inosservato.
C'è anche un'economia potente, appunto.
C'è un'economia,
dietro
un valore, esattamente.
Tanti musei.
Degli interessi. Quindi torniamo ancora alla natura dell'essere umano. Ripeto, è messa fortemente in discussione, sollecitata. Il linguaggio che usano questa nuova generazione di giovani, che è da condannare, ripeto, perché questi gesti non portano a nulla. Però bisogna guardare alla luna, ci vuole qualcuno, sono segnali da cogliere, non tanto sì andare a evitare che questo accada, ma cercare di capire, di immergersi in quel mondo di queste giovani generazioni di nativi digitali, perché comunque questi sono, per capire il loro pensiero, per capire come è strutturato, per capire dove vogliono arrivare. Probabilmente loro, o gran parte di loro, non hanno più quell'interesse di andare in un'azienda a fare carriera, ma vogliono contribuire a salvare il mondo, vogliono darsi una missione più nobile, più alta, che probabilmente va a collimare con gli interessi, quelli economici tradizionali dell'essere umano, che ha costruito il valore attorno a quelle opere, a quegli oggetti. Per cui credo che ancora una volta ci sia la necessità di mettersi in discussione, di scendere, non tanto scendere di livello perché è basso, ma di avvicinare queste persone con un approccio costruttivo per cercare di capire non tanto dove vogliono andare a colpire, ma per capire il loro pensiero, perché il loro pensiero, che piaccia o no, per questione di anagrafe, sarà il pensiero che fra 10, 20, 30 anni dominerà la nuova società. Quindi chi oggi è al comando, un po' più anziano, diversamente giovane, io credo che ha la responsabilità per il ruolo che ha deciso di assumere, per il tempo personale che ha deciso di investire per governare tutti noi, di ascoltare questo pensiero, perché per non farlo arrivare contaminato in questo modo. Ma ora c'è ancora il tempo per correggerlo, forse, perché sono giovani, e non reprimerlo, ma metterlo in condizione di poter essere ascoltato. Altrimenti, abbiamo visto Greta, adesso abbiamo visto i musei, fondamentalmente c'è una contrapposizione generazionale di pensiero.
Altre manifestazioni simili, sempre portate avanti da attivisti, lo sappiamo anche in Svizzera, nelle banche, siamo arrivati a processo, sono stati scagionati questi ragazzi, proprio perché, insomma, a livello giuridico c'erano le basi per dire non c'era stato intervento lesivo, no? Quindi era a livello della manifestazione. L'ascolto è fondamentale, dice lei, questo è il futuro della nostra umanità. Allora dovrebbero ascoltarli sia i professori di università che i politici, questi giovani.
Sì, assolutamente. Oppure i politici dovrebbero, portandolo all'estremo, affiancarsi, decidere di assumere uno di questi estremisti e vivere con loro per un mese, due mesi, e vedere come vivono la quotidianità. Non dimentichiamo che questa generazione di nativi sono persone che crescono con la forma mentis di criptovalute, di tecnologia, di piattaforme. Poi diventano, nella loro vita privata, assumono delle missioni ideologiche e diventano attivisti. Ma queste persone fra 20 anni si prenderanno cura di noi quando saremo anziani. Per cui trascurare il loro pensiero ora vuol dire poi o non farli entrare in una casa per anziani per prendersi cura insieme ai robot di noi che saremo anziani, oppure escluderli totalmente dalla società, cosa che spaventa. Non possiamo mandarli al confino, mandarli sul metaverso e farli vivere una vita parallela che non esiste, che già per qualcuno è una realtà pericolosa. Per cui io credo che la generazione di politici, questo che mi affascina, non capisco nulla di politica, ma mi affascina andare a cercare se hanno questo mordente dentro di capire, di non giudicare, di andare a capire questo pensiero, perché secondo me questo pensiero è molto ricco, ma è diverso. È un pensiero diverso che, come tutte le cose nuove diverse, spaventano, ma se collocate, integrate e scientificamente poi indirizzate, può creare un valore aggiunto. La scienza ha sempre creato valore aggiunto mischiando gli elementi tra loro, ma se questi elementi non vengono mischiati rimangono isolati e quindi saranno sempre in contrapposizione.
I nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sono entrate nel dibattito con dei messaggi che sottolineano alcuni aspetti che Alessandro Trivilini ha colto, tanti, appunto, chi appunto parla del metodo scientifico, chi sottolinea che questo dimostra, per esempio, a proposito delle opere d'arte, che si dà più valore alle opere d'arte umane che all'opera più grande che abbiamo, che è la Terra. Altri appunto si esprimono su altri argomenti che sono stati trattati durante la mattinata e naturalmente li ringraziamo. Avremmo voluto intervistarlo anche Alessandro Trivilini, ma guarda, mancano
proprio del suo lavoro, qualche
minuti.
Cosa ci ha detto.
Sì, un po' l'abbiamo capito, soprattutto ci ha affascinato questo lavoro che fa nell'informatica forense, dove appunto sono in pochi, credo non tantissimi, ad avere raggiunto i suoi livelli e quelli del suo team.
Sì, ma diciamo che questo è estremamente riduttivo rispetto agli argomenti di prima, che erano molto più affascinanti, quindi va bene così. Sì, noi ci occupiamo di sicurezza, io con la mia squadra, persone fatte da ragazze e ragazzi, dove la creatività femminile non è percepita come un ostacolo o viceversa, ma è un mix ancora di elementi dove la componente, diciamo, maschile, che è più tecnica, smanettona, si unisce, si mischia molto bene con la creatività femminile di ragazze straordinarie, che insieme portano a una soluzione creativa, perché noi siamo chiamati a risolvere problemi che non sono ancora, che si conoscono nel momento in cui si manifestano, e quindi non abbiamo un libro a cui rivolgerci per trovare un manuale e trovare la soluzione. Questa creatività, secondo me, può essere portata fuori e può fare tanto bene, perché è di stimolo, evita di essere frustrati, perché si arriva a qualcosa che non è definitivo ma è stimolante. Quindi
che bello, scrivete per tutti noi nuove pagine. Aspettiamo il risultato.
Alessandro Trivilini, ingegnere informatico, giusto per semplificare un po' il suo titolo. Grazie per essere stato con noi a Rete 1.
Grazie a voi per l'invito.